Non dico sarò breve perché non lo so. Mi è stato chiesto di proporre alcuni spunti sul tema del tempo in Padre Medai, perché uno degli argomenti è uno degli argomenti presenti nel fascicolo formativo. Già abbiamo sentito alcune risonanze delle riflessioni, delle esperienze condotte dai laici. A me hanno detto di fare riferimento al capitolo 14 delle massime, per questo è stato dato il foglietto in cui potete vedere queste massime di Padre Medai. Uno scrittore ha detto queste parole: la lettura delle massime e dei detti ha un effetto analogo alla lettura delle enciclopedie di medicina, che fanno scoprire in noi i sintomi di tutte le malattie che descrivono. Effettivamente le massime di Padre Medai hanno un certo effetto inquietante, perché colpiscono nel segno, cioè sottolineano e indicano i rischi che noi corriamo, le fragilità che abbiamo, però suggeriscono anche una terapia, ci danno delle indicazioni per un cammino di liberazione e di ripresa. Anche se Pascal ha detto che tutte le buone massime sono già nel mondo, non manca che da applicarle. Ecco, allora io cercherò così solo di dare qualche spunto. Il capitolo 14 a cui faremo riferimento è l'ultimo del libro delle massime di Padre Medai, perché appunto è formato da 14 capitoli ed è interessante questa sua collocazione. Noi sappiamo che gli assi portanti del pensiero di un autore si ritrovano di solito nella introduzione, nella conclusione e verso la metà dell'opera qualche volta, perché l'introduzione ci dà un po' il filo conduttore del pensiero, la conclusione l'autore tira un po' la sintesi, tira le file di quello che ha detto. La parte centrale a volte si presenta come un culmine, come un apice, da cui poi discendono alcune conseguenze. Ecco, le massime di perfezione da questo punto di vista sono molto chiare, perché noi abbiamo il primo capitolo che è sul fine, quindi una cosa molto importante, perché Padre Medai dice subito dove andiamo a parare. La parte finale, che è proprio il capitolo 14, Padre Medai riprende quanto ha detto in precedenza e ne fa una sintesi e tira qualche conclusione. La parte centrale delle massime è molto importante, perché sono i due capitoli sulla carità del prossimo e l'amore di Dio. Ecco, quindi in questi tre punti del libro noi troviamo quello che è l'asse portante del pensiero di Padre Medai. Come vedete sono testi brevi, perché il genere letterario delle massime richiede fortunatamente testi brevi. Evidentemente per analizzare questo capitolo ci vorrebbe molto più tempo. Io ho detto sarò breve, ma perché effettivamente non potrò per fortuna analizzare tutto. Forse neanche un corso di esercizi spirituali sarà sufficiente per andare a fondo, per sviscerare, perché Padre Medai è breve ma molto denso, molto corposo. Quindi io anzitutto tralascio tutti i riferimenti che Padre Medai fa alla scrittura, perché c'è molto di San Paolo in questo capitolo. Sarà Don Paolo squizzato in pomeriggio, adesso non so come impostala, però la parte biblica la lui, e quindi io non mi riferisco a questo. Quindi faremo un po' una passeggiata in questo capitolo, ma anche in altri testi di Padre Medai, avendo proprio come obiettivo di puntare lo sguardo e l'attenzione sul tempo. Che cosa Padre Medai dice del tempo? Io credo che se c'è una preghiera che attraversa questo capitolo è la preghiera espressa dal Salmo 90, da cui ho ricavato il titolo. Insegnaci a contare i nostri giorni e acquisteremo un cuore saggio. Ecco, io credo che Padre Medai questa preghiera l'ha pronunciata e il risultato è un po' questo capitolo delle massime. Quindi noi oggi chiediamo a lui di insegnare a noi a contare i nostri giorni, perché effettivamente ci teniamo ad acquisire un cuore saggio. In fondo credo che Padre Medai ha l'autorevolezza che gli deriva dal suo essere per noi padre nella fede. Quindi è veramente la persona adatta, no, per insegnarci qualche cosa. Il capitolo inizia così. Entriamo subito perché arriva l'ora del pranzo veloce. Il capitolo inizia: abbiate cura del buon uso del tempo che è così prezioso e la cui perdita è irreparabile. Poi dirà per utilizzarlo bene e ci offre 8 massime che si dispiegano dandoci indicazioni molto preziose. Quindi già in apertura Padre Medai dice quale sarà l'argomento che lui vuole trattare. Sempre all'inizio nei libri delle massime, la prima massima ci dice questo. Noi sappiamo già di che cosa Padre Medai ci vuol parlare. Io trovo sempre interessante, come anche in questo capitolo, che Padre Medai non dà una definizione del tempo, non ci dice che cos'è il tempo, perché a Padre Medai le definizioni non piacciono molto. Perché cosa vuol dire definire? Definire vuol dire limitare, no? Quando io definisco vuol dire che pongo dei paletti, circoscrivo. Quindi io limito qualcosa, cioè le definizioni sono importanti, però per Padre Medai, che ha come intento un intento più di proporre dei cammini, dei percorsi, le definizioni non dicono poi molto. Infatti Padre Medai, se voi notate, nella massima 6 inizia così. Avete il testo, ho detto di darvelo così almeno potete anche seguire. Padre Medai scrive: per spiegare un po' meglio alla luce del Vangelo. Ecco, Padre Medai con questo verbo spiegare ci dice che cosa intende percorrere. Il spiegare, c'è proprio il verbo étendre, che vuol dire estendere. Quindi l'intento di Padre Medai è più di estendere, di ampliare alla luce del Vangelo. Se invece si fermasse alle definizioni, le definizioni per esigenza di chiarezza restringono, limitano il pensiero. Forse per questo Padre Medai preferisce ricorrere a delle immagini. Le usa con frequenza perché l'immagine è aperta. L'immagine non richiude, l'immagine apre spazi più grandi. E già nella preghiera, mi è molto piaciuto chi ha preparato la preghiera, no? Sono state presentate le immagini che Padre Medai utilizza in questo capitolo. Cioè, voi vedete come sempre nella massima 6 usa l'immagine del tralcio unito al ceppo. Quindi è un'immagine tipicamente giovannea, di Giovanni. Usa l'immagine bellissima della mano del discepolo unita alla mano del maestro che la guida. Quindi si vede subito, no, l'immagine del maestro e del bambino, il bambino che impara a scrivere. E allora il maestro che guida la sua mano nella scrittura. E poi l'immagine, la terza, dice quella del... anzi la seconda, come lo strumento alla sua causa principale. Ecco, queste tre immagini concretamente si riferiscono alla vita in Cristo. Ed è interessante perché queste immagini noi le ritroviamo così come sono in un altro testo di Padre Medai, ed è un testo di preghiere, in elevazione e contemplazioni. Padre Medai usa le stesse immagini e ne aggiunge un'altra, che è più riferita direttamente al tempo. Usa l'immagine dell'orologio e lì dirà: sì, nel mio intimo, perché sta pregando Padre Medai, come la molla e il bilanciere nell'orologio. Quindi Padre Medai ci dice: noi siamo come un orologio mosso dal Signore, che ne è la molla e il bilanciere. Quindi noi funzioniamo nella misura in cui lasciamo che sia Lui a guidarci. Già la scelta di queste immagini ci dicono una cosa importante, che quando Padre Medai qui parla del tempo, il tempo è sinonimo di vita. Quindi dire buon uso del tempo vuol dire buon uso della vita. Certo, una vita che fluisce, che scorre in un tempo che noi abbiamo definito passato, presente e futuro. Ecco, sono tre dimensioni del tempo su cui Padre Medai ha una parola da dirci e la vedremo. Rimanendo sul piano delle immagini, ecco, vorrei partire anch'io da una immagine, non quella dell'orologio, perché si presta poco, anche se Padre Medai ha usato questa immagine, ma un'immagine che è molto presente nel nostro immaginario collettivo e la Commissione stessa l'ha usata come simbolo, la clessidra. È molto chiara, sia perché esprime, rievoca quella che è la nostra esperienza del tempo e soprattutto è molto adatta per farci capire in che senso il tempo è così prezioso, come scrive Padre Medai, e la cui perdita è irreparabile. Se noi osserviamo la clessidra, vediamo che i granellini di sabbia che sono posti nella parte superiore lentamente ma gradualmente scendono nella parte inferiore, fino a quando la parte superiore è completamente vuota. Ecco, questo ci dice con chiarezza come gli attimi della nostra vita inesorabilmente uno dopo l'altro spariscono per sempre. Immagine plastica. Certo, noi possiamo girare la clessidra e c'è un'altra frazione di tempo che riprende, ma il processo è un processo irreversibile. Quindi quando Padre Medai dice la cui perdita è irreparabile, vuol dire non si può recuperare. Io ho trovato interessante in questa immagine, che non è di Padre Medai, però della sabbia, perché ho trovato che una psicoterapeuta francese ha proprio costruito un'immagine emblematica dell'uomo di oggi, proprio dicendo l'uomo di oggi è un uomo di sabbia. A me ha molto richiamato questo, della caducità, della fragilità dell'uomo. Perché? Perché l'uomo di oggi ha perso molti riferimenti sul piano delle relazioni, sul piano delle responsabilità. Quindi il suo humus, il suo terreno è friabile come la sabbia, al punto che lui stesso diventa sabbia, uomo di sabbia. Mi ha molto richiamato l'immagine evangelica, no? Della casa costruita sulla roccia o la casa costruita sulla sabbia. La sabbia è veramente l'elemento che dice la caducità. Padre Medai, quando ci dice il tempo è così prezioso, ci sta dicendo, certo, la vita è breve, per quanto sia lunga è sempre breve, ma non per questo non è preziosa, anzi, proprio il limite che è tipico del nostro vivere rende l'attimo, l'istante prezioso, perché racchiude una possibilità. Ogni istante, ogni momento ha la possibilità, abbiamo la possibilità di operare il bene e la scelta è irrevocabile. Se perdiamo l'occasione, l'occasione non torna più, la perdita non si può riscattare. Per questo in un'altra massima Padre Medai inviterà, la massima 88 delle massime che sono state stralciate per le suore, ma valgono per tutti, non perdetene neppure un minuto, consacrando e offrendo tutto a Dio. Però è interessante perché l'immagine della clessidra ci suggerisce un'altra cosa E possiamo noi, guardando la clessidra, avere uno sguardo più positivo. Invece di fermarci sulla parte superiore che va svuotandosi, magari con tristezza perché è il tempo che passa e che non ritorna, noi possiamo guardare la parte inferiore della clessidra che si riempie, e si riempie fino a raggiungere la misura colma del tempo assegnato, perché è in questa parte inferiore che noi possiamo vedere una figura di uomo nuovo. Cioè, Padre Medai ha questa idea quando nelle massime 6 e 7 parla di l'uomo rivestito di Cristo, riempito di Gesù. Quando Padre Medai dice rivestitevi e riempitevi di Gesù nella massima 7, ci dice il tempo, nel tempo voi potete diventare una immagine di Cristo, ed è la parte inferiore della clessidra che si è riempita, da cui può emergere una figura di eternità. Non so se è chiaro questo concetto, secondo me è molto importante. E quando Padre Medai qui dice nella massima 6, fate tutto in Gesù, fate tutto con Gesù, fate ogni cosa per mezzo di Gesù, è interessantissimo perché è il richiamo al primo capitolo del fine. Allora capite il collegamento tra questi due capitoli. Primo capitolo del fine, Padre Medai ha scritto: siate tutte di Dio, tutte per Dio, tutte in Dio, tutte secondo Dio. Quindi ci sta dicendo Padre Medai, il tempo, che poi è la vita, se è vissuto bene, disegna in noi una creatura che già vive di immortalità. Quando c'è il Salmo che dice tu mi hai fatto come un prodigio, cioè questo è il prodigio dell'uomo, non in quanto creatura, no, semplicemente. Quindi con il lento fluire della vita, quello che inizialmente è un dono diventa realtà. Ad esempio, per chi ha l'esperienza del matrimonio, per portare un esempio molto, molto semplice, no? Io credo che il dono del matrimonio, della comunione tra coniugi, viene dato all'inizio, ma quando due persone veramente possono dire di essere sposate? Soltanto a distanza di tempo, con una fedeltà che fluisce nel tempo. E lo stesso per la vita religiosa. Quando possiamo dire di essere consacrate? Solo quando il dono ricevuto all'inizio diventa gradualmente realtà con il tempo che passa. Quindi noi in questo capitolo troviamo un passaggio molto significativo. Cioè Padre Medai sta passando dal tempo inteso come, uso la parola, Cronos, da cui deriva cronologico. Cronos nella mitologia è il padre che mangia i figli, infatti il tempo divora la vita, no? Il tempo cronologico che è fatto di anni, di mesi, di giorni, di ore, di minuti, di secondi, eccetera, al tempo inteso come Kairos, questo termine che dice il tempo favorevole, il tempo giusto, il tempo di Dio, il tempo che Dio ci dà per vivere e conformarci a Lui. Quindi Padre Medai ci dice, c'è un tempo, un ritmo esteriore, perché è importante, noi non siamo persone fuori dal tempo, viviamo in una cornice temporale, per cui anche il tempo cronologico è importante, perché in fondo ordina un pochino le nostre relazioni, le nostre attività. Ma Padre Medai dice c'è un ritmo interiore che è ancora molto più importante, e usa questa espressione Padre Medai nelle massime del capitolo settimo, che sono state riportate nel fascicolo proprio nella prima unità: lasciare agire Dio in sé. Questo vuol dire avere un ritmo interiore. Quindi in questa ottica, che è l'ottica cristiana, la stessa scansione tra passato, presente e futuro acquista una coloritura di senso che Padre Medai poi ci sottolinea, analizza, approfondisce e ci offre. Ecco, io vorrei fermarmi su questo per non fare discorsi su passato, presente e futuro. E quindi gli diciamo: Padre Medai, che cosa ci dici riguardo al passato? Come dobbiamo vivere il passato? Troviamo una frase, per me è talmente è lapidaria, ma di una ricchezza incalcolabile, la troviamo nel testo delle Costituzioni, che è un testo che Padre Medai è scritto per le suore. Però questa frase vale per tutti, è una delle migliori che io ho trovato di Padre Medai riguardo al passato. Padre Medai scrive: riguardo al passato siate sempre nella pace. È una frase fortissima e usa proprio l'espressione repos parfait, calma perfetta, quiete, ed è la stessa espressione che noi troviamo nel capitolo sulla pace e dolcezza del cuore, quella che avete nella prima unità del fascicolo di formazione, che sono le massime della pace. Quindi, concretamente, questa frase, sapete quando Padre Medai la scrive? La scrive indirizzandola alle novizie. Ecco, qua ci sono due novizie. Quindi lo dice soprattutto per voi, poi la prendiamo anche noi perché serve a tutti. Quando suggerisce all'inizio del noviziato di fare una revisione della vita, ma dice: riguardo al passato siate sempre nella pace. Cosa vuol dire Padre Medai con questa espressione? A ciascuno di noi dice: integrate il vostro passato, perché entri nella vostra vita in un modo che non sia conflittuale. Fate pace con il vostro vissuto, perché non vi condizioni negativamente nel vostro presente. Noi sappiamo che Padre Medai era un esperto direttore spirituale, quindi dirigendo le persone lui si è accorto come il passato può effettivamente incidere sul presente, disturbare il presente, perché si può ritornare ad alcuni fatti del passato con sentimenti che possono essere di rimpianto o di disagio o addirittura con sensi di colpa. E sovente diciamo: dovevo fare diversamente. Questo io lo sento soprattutto quando muore una persona cara. Allora chi rimane dice: io dovevo essere diversa, dovevo fare diversamente, dovevo stare più vicino. No? Non so se la mia, quando è morta mia mamma, io l'ho avuto, poi ho detto: mandala via come tentazione. No? Però questo dovevo effettivamente può disturbare il nostro presente. E allora, dice Padre Medai, vivete il vostro passato nella calma. Non guardate indietro con nostalgia o con risentimento, perché tutto questo finisce col generare tristezza, opacità interiore. Ecco, e per capire meglio questa frase, secondo me, bisognerebbe analizzare bene il capitolo settimo delle massime di Padre Medai, proprio quello della pace e della dolcezza del cuore. Però attenzione, quando Padre Medai ci dice riguardo al passato siate sempre nella pace, secondo me dice due cose, cioè una la dice e una dice di non fare. Anzitutto dice: non rimuovete il passato. Cioè, qual è il grosso rischio? Rimuovere il passato senza aver fatto pace con lui. Allora questo passato continuerà comunque a disturbare la nostra vita presente. Quando Padre dice vivete sempre nella pace, vuol dire attenzione, non rimuovetelo. Cioè, lo rimuovete solo quando avete fatto pace con lui. E non solo, ma anche ci dice, non ci dice che non lo dobbiamo ricordare. ma che possiamo fare memoria del passato solo nella misura in cui lo abbiamo affidato alla misericordia di Dio. Quindi fare memoria è importante, perché la parte che sta sotto alla clessidra è quella che ci ha costruito e continua a costruirci. Quindi va ricordato. C'è una bellissima espressione di Madeleine de Brelle su questo. Ha questa frase che per me spiega molto bene quello che Padre Medai ci vuole dire, io magari vi dico male. Non dovete nessuna fedeltà al passato in quanto passato. Darete fedeltà soltanto a ciò che a voi ha portato di eterno, cioè di carità. Questo è il passato che va ricordato. E allora voi capite che questo passato ci aiuta a vivere il momento presente, che è l'unico che abbiamo. E adesso diciamo, Padre Medai, che cosa ci dici riguardo al presente? Perché se il presente è l'unico che abbiamo a disposizione, come lo dobbiamo vivere? E noi qui troviamo subito la massima 3. Nella massima 3, Padre Medai a un certo punto dice: ricordate, carino, ricordate, tenete a mente, fate memoria, di impegnarvi con serietà e integralmente a compiere la volontà di Dio nel momento presente, senza distrarvi a considerare il futuro. Padre Medai ci sta ponendo una domanda, ci sta chiedendo: dove abiti? Dove risiedi oggi? Chiaro, non la città o l'indirizzo, ma il tuo cuore, la tua vita, dove è in questo momento? È nel presente o è nel futuro? E ci ricorda: il tempo è prezioso, che appena detto, perché ogni istante presente può costruire l'eternità, qui e ora. Perché l'eternità, se ben pensiamo, non è il tempo che dura all'infinito, non è questa l'eternità, il tempo che dura sempre. No, l'eternità è non tempo, non c'è il tempo. Allora, l'attimo presente, Padre Medai ci dice, nella massima 2, non va perso perché è una opportunità. Infatti nella massima 2 dice: cogliete con diligenza le occasioni. Quindi Padre Medai dice: attenzione, perché nel presente voi dovete avere come impegno di cogliere le occasioni che vi si presentano. Però Padre Medai, attenzione, usa un verbo che è più furbo secondo me. Usa il verbo francese profiter, approfittate. Capite che è già un po' diverso da cogliete. Dice: approfittate del tempo e delle occasioni che si presentano. Allora noi capiamo perché ci ha appena detto sopra: abbiate cura del buon uso del tempo, cioè cercate di custodire il tempo. Ed è chiaro, Padre Medai non ci sta dicendo di risparmiare il tempo, è nemico di chi risparmia il tempo, ma di viverlo bene. Cogliete, approfittate delle occasioni. Adesso per rilassarvi un momento, perché io so che l'attenzione sta fino a un certo punto e poi dopo scivola, perché dopo anche tutta una mattinata così piena, il rischio è che quando si parla uno dice basta, per la carità, va bene. Allora, nel libro Il piccolo principe di Saint-Exupéry c'è un incontro molto simpatico e molto significativo che spiega cosa vuol dire non risparmiare il tempo ma viverlo bene. Buongiorno, disse il piccolo principe. Buongiorno, disse il mercante. Era un mercante di pillole che calmavano la sete. Se ne inghiottiva una alla settimana e non si sentiva più il bisogno di bere. Perché vendi quella roba? Disse il piccolo principe. È una grossa economia di tempo, disse il mercante. Gli esperti hanno fatto i calcoli. Si risparmiano 53 minuti alla settimana. Pensate voi, 53 minuti? E che cosa se ne fa di questi 53 minuti? Chiese perplesso il piccolo principe, perché aveva una sua sapienza, no? Aveva imparato a contare i giorni. Se ne fa quel che si vuole, rispose sicuro il mercante. Io, disse il piccolo principe, se avessi 53 minuti da spendere, camminerei adagio verso una fontana. Questo ci sta dicendo Padre Medai. Quindi aver cura del buon uso del tempo in fondo richiama il concetto di responsabilità, perché c'è un'etica nel vivere il tempo, come c'è un'etica nel lavoro e in tutta la nostra vita c'è anche l'etica nel vivere il tempo. E in un'altra massima Padre Medai dirà: non perdendone neppure un minuto, ma non risparmiandolo, cioè vivendolo, andando adagio verso la fontana che può dissetarci. Quindi Padre Medai ci dice: il tempo è una opportunità che viene data a tutti, nessuno escluso, e viene data sempre, non c'è un limite, ed è una opportunità di ricreare dentro di noi, di ricominciare, ricreando spazi di libertà. Quindi la risposta alla domanda dove abiti, che per me ci pone, dovrebbe essere: abito nel presente, perché qui abita Dio. Allora voi capite come il nostro oggi, il nostro quotidiano, se è abitato da Dio presente, viene riscattato da quella che è la nostra esperienza abituale. Noi diciamo il quotidiano limita, è banale, è sempre uguale, è monotono, ma se il nostro quotidiano è il dono che Dio ci fa oggi, capite, noi lo riscattiamo dalla banalità della vita. Quindi Padre Medai ci dice: approfittate delle occasioni. E allora noi gli diciamo: Padre Medai, quali occasioni? Detto così è un po' vago, è un po' generico. E lui puntuale ci risponde nella massima sempre due: le occasioni che vi si presenteranno di praticare la grande virtù. E anche qui diciamo: beh, Padre Medai, d'accordo, ma che cos'è la grande virtù, che oltretutto qui nella traduzione italiana è messa tra virgolette, vuol dire che è importante. Ma se io dovessi chiedere cosa intendete per grande virtù, vengono fuori tante cose, secondo me tanti concetti, no? Padre Medai dice: vivete sempre, ce lo dice nella massima 1, quella è la grande virtù, vivete sempre nell'abitudine e nell'esercizio di una grande carità. Quindi la grande virtù di cui parla Padre Medai è l'amore, è la carità, di San Paolo, prima ai Corinti, capitolo 13. Questa è la grande virtù. Quindi Padre Medai ci sta dicendo che il tempo è il luogo della carità. Le occasioni da cogliere, un po' quello che questa mattina in modi diversi voi avete detto, no? Mi interessa, divento il buon samaritano. Questa è la grande virtù da vivere. Queste sono le occasioni da prendere. Ed è interessante perché sempre nel capitolo 1 c'è una massima, la massima 4, e le massime 4 in tutti i capitoli sono importanti. Non so come mai, se Padre Medai l'ha fatto di proposito o se ragionando, pensando, pregando è venuto così. A un certo momento dice: rendete grandi le cose più piccole, elevandole con un grande amore di Dio. Questo, la nostra vita non credo sia fatta di grandi cose, sono cose diciamo piccole, normali, no? Ma possiamo renderle grandi vivendo la carità, l'amore. C'è un commento di un monaco di Bose che secondo me si va molto d'accordo con quello che vi sto dicendo su Padre Medai. A me è piaciuto molto perché è un paragone eucaristico. Noi sappiamo che per Padre Medai l'eucaristia è importante. Questo monaco che si chiama Boselli ha scritto: con la sua presenza nel tempo, Cristo ha reso il tempo eucaristia. Lo ha spezzato come ha spezzato il pane, così che fino alla fine del mondo il più piccolo frammento del tempo, quello che noi viviamo, perché viviamo frammenti del tempo, conterrà la pienezza del mistero di Cristo. Ogni istante del tempo deve esserci prezioso, ci dice Padre Medai, perché ogni anno, ogni giorno e ogni ora contiene il Cristo. Custodiamo, abbiate cura del buon uso del tempo, custodiamo con venerazione i frammenti del tempo, non perdiamoli, sono le specie di Cristo. Non so se a voi piace, a me è piaciuto, ho detto, ma è un pensiero grandissimo che secondo me traduce benissimo, abbiate cura del buon uso del tempo che è così prezioso e la cui perdita è irreparabile. Ma Padre Medai ci dice un'altra cosa, reggete ancora, mi raccomando, quando siete stanchi ditemelo perché è già mezzogiorno. Padre Medai ci dice: la nostra vita, sempre con la massima 3, è attraversata da una grande tentazione, e la tentazione è quella di, scrive, distrarci a considerare il futuro. Il pensare al futuro può essere un'illusione grossolana di cui il demonio si serve per distoglierci dall'attenzione necessaria alle azioni presenti, che poi risultano piene di imperfezioni. Padre Medai dice: la tentazione ricorrente è quella di distrarsi, è una distrazione, e in francese usa proprio il verbo vous divertir, distrarsi. Quindi quello di fuggire il presente per proiettarci nel futuro. Io ho trovato un commento molto bello, per cui mi servo di Pascal, perché se dico le mie parole magari non spiegano bene. Ma lui ha nel pensiero 172 queste riflessioni. Noi non ci atteniamo mai al tempo presente. Anticipiamo il futuro, voi ascoltate se è la vostra esperienza, no? Perché quello che io cerco di dirvi è per richiamare un'esperienza di vita, non per dare dei concetti, delle teorie che sapete già. Anticipiamo il futuro come troppo lento a venire, come per affrettarne il corso, oppure ricordiamo il passato per fermarlo come troppo rapido. Così imprudenti che erriamo nei tempi che non sono nostri e non pensiamo affatto al solo che ci appartiene, e così vani che riflettiamo su quelli che non sono più nulla e fuggiamo senza riflettere quel solo che esiste. Il fatto è che il presente di solito ci ferisce, lo dissimuliamo alla nostra vista perché ci affligge. Se invece per noi è piacevole, rimpiangiamo di vederlo fuggire. Tentiamo di sostenerlo per mezzo dell'avvenire, ci preoccupiamo di disporre le cose che non sono in nostro potere per un tempo al quale non siamo affatto sicuri di arrivare. Chi è sicuro del proprio futuro? Nessuno. Ricordate quanto leggiamo nel Vangelo di Luca, no? Di quel contadino che voleva ingrandire i granai, no? Così poi mi riposo, e Gesù che cosa dice? Stolto, questa notte ti sarà richiesta la vita. Cioè, questo per dire la nostra incertezza rispetto al futuro. Quindi Padre Medai accenna questa tentazione, e l'accenna anche nel capitolo della pace del cuore, dice più o meno la stessa cosa. Quando ci mette in guardia dalla agitazione e dalla fretta. Questa mattina l'avete riproposto molto bene, no? Questo pericolo che comunque oggi poi Questo è veramente un po' l'idolatria del tempo dei nostri giorni, questo della fretta. È l'idolatria che corriamo il rischio di assumere. Nella massima 4 di quel capitolo noi leggiamo: se avete molte cose da sbrigare, quindi molte cose da fare, e di solito ne abbiamo tante, mi sembra, non affannatevi. In francese per me non dice non affannatevi, dice non affrettatevi. Lui sta parlando della fretta, perché usa il verbo empressé, non abbiate fretta, con la preoccupazione di finirne una per dedicarvi alle altre. Se noi lasciassimo agire la grazia nella sua dolcezza ordinaria, essa opererebbe in noi e per mezzo nostro con maggior perfezione e senza nuocere allo spirito di preghiera, poi guardate il realismo di Padre Medai, e alla salute. È vero. Padre Medai ci sta dicendo, una frase, ve la dico in latino, era una frase che i gesuiti imparavano quando erano in noviziato: age quod agis, fa quello che stai facendo. E uno dice, beh, sto ben facendo quello che sto facendo, no? Non è detto. Quindi dice, non agitarti per quello che verrà dopo. Cioè, evidentemente Padre Medai non ci sta dicendo che non dobbiamo programmare la giornata o le cose da fare, ma ci dice di non mescolarle al punto da distrarci da quello che stiamo facendo. Concretamente ci dice, se proprio dovete affrettarvi, affrettatevi lentamente. È interessante, guarda che è una bella norma, perché a volte la fretta, affrettatevi lentamente, cioè lascia agire la grazia di Dio in te, che vuol dire lasciati penetrare dall'eternità di Dio, trova Dio nel momento presente, perché se tu pensi ad altro non lo trovi. Vuol dire sapere che il momento presente, anche se breve perché fugge, mi prepara all'eternità. Io prego, io scrivo, io lavoro, io soffro, io gioisco, in ogni azione che faccio, faccio ciò che adesso Dio mi dona di fare. Di qui deriva, dice Padre Medai, la pace del cuore. Ha una massima fortissima che concretamente ci dice quello che dobbiamo fare nel momento presente. Lui dice, non amate nulla, sempre lapidario, non amate nulla che non sia eterno, punto. Non vuol dire che non dobbiamo amare le persone, quel che facciamo. Mettete il seme di eternità in quello che fate, perché dovete trovare Cristo lì che è presente. Vabbè. Riguardo al futuro, già Padre Medai ci ha detto, attenzione, il futuro ci può distrarre, cioè ci può distogliere dal momento presente, e questa è un po' la nostra esperienza forse anche più abituale, credo. Ma Padre Medai ha un approccio molto positivo riguardo al futuro, e forse è bene coglierlo, perché se leggiamo solo questa massima, diciamo, lasciamo perdere il futuro, no? C'è una massima del capitolo 10, la massima 5, e il capitolo sul desiderio, no? Questo capitolo che ha un titolo lunghissimo, ma che io sintetizzo sempre, sta parlando dei desideri. Padre Medai scrive in questa massima: non pensate mai al futuro se non ha qualche legame necessario con il presente. E noi in genere prendiamo la prima parte, non pensate mai al futuro. No, in questa massima è importante quel se. Positivamente Padre Medai ci sta dicendo, pensate al futuro se è legato al presente. Quindi quel se collega presente e futuro, mentre i nostri se, quando pensiamo al futuro, hanno un altro significato. Noi diciamo, pensiamo al futuro e diciamo, ah, se accadrà quello. Usiamo il se, come per il passato usavamo il dovevo, ma il nostro se o è di paura o è di desiderio, non è legato necessariamente al presente. Quindi, cioè, Padre Medai, con questo se, adesso sembra una banalità, Però se riflettiamo, che cosa ci sta dicendo? Ci sta dicendo, ricordatevi, che c'è un legame tra presente e futuro. Quindi vuol dire che Padre Medai non assolutizza il presente, che è il rischio di oggi, quello di assolutizzare l'istante presente. Perché la nostra vita non è, l'ho già detto, fuori dal tempo. Noi non viviamo in un infinito presente. E si corre questo rischio quando non teniamo conto nella nostra vita che come c'è un prima, c'è anche un poi. Come c'è una memoria, c'è anche una prospettiva. Io ho trovato interessante ragionare. Noi siamo delle creature, vuol dire che non abbiamo, scusate il concetto un po', non abbiamo l'origine in noi, la nostra origine è in Dio. Da soli, dice Padre Medai, non siete niente, ce lo dice sempre in quel famoso capitolo primo, nella massima 4, dove c'è la sua visione di uomo. Lui dice, voi da soli non siete niente, perché siete creature dipendenti dal Creatore, trovate senso e vita solo in rapporto a Lui. Quindi, lui ci sta dicendo, siete creature. Se noi ragioniamo sulla parola creatura, noi vediamo che nella parola creatura è presente il futuro. Perché la sua desinenza, ura, è la stessa desinenza latina, scusate, non è che sia una mia ricerca, l'ho trovata e mi ha incuriosito, e quindi ve la dico, è la stessa desinenza latina del participio futuro, urus, ura. Quindi che cosa ci dice? Proprio perché sei creatura, tu sei chiamato a farti, a divenire. Hai dentro di te un dinamismo di futuro. Quindi, Padre Medai dice, c'è un legame tra il tuo presente e il futuro, perché tu sei chiamato a divenire, ce l'hai inscritto nella tua realtà creaturale. Ma Padre Medai va anche oltre, se voi reggete ancora, tutt'al più si pranza un minuto, 5 minuti dopo. Va anche oltre, e penso questo sia ancora più importante per il piccolo disegno, perché va proprio all'origine. Voi sapete che Padre Medai ha scritto la lettera eucaristica, questo testo, chi non lo sapesse glielo dico io, no? Questo testo Padre Medai l'ha scritto quando si trovava in quel problema molto grosso. Insomma, c'erano delle persone che volevano essere religiose, ma non volevano andare in clausura, e allora la vita religiosa femminile era solo claustrale. E quindi Padre Medai ha pregato per capire qual era il progetto di Dio. E cosa è successo? Che a un certo punto lui ha capito. Il Signore mi ha fatto vedere. E scrive questa lettera eucaristica. Ed è interessante perché questo testo è un testo scritto per il presente, perché faceva riferimento a quel momento, al problema del momento, ma con lo sguardo rivolto al futuro. Perché il progetto che lui aveva in testa, che aveva capito, non esisteva ancora. Quindi scriverà questa frase in questa lettera molto significativa, che ci dice come dobbiamo anche vedere il futuro. Mia cara figlia, mi pare già di intravedere la nostra associazione, che in realtà non è nulla, perché non c'era niente, era nel progetto, stabilita in molti luoghi, voglia Dio che sia diffusa in tutta la Chiesa. E diciamo, Padre Medai, ma tu sei un visionario. Lui dice, no, io ho capito che questo è un progetto di Dio. Io appoggio la mia visione sulla fede. Quindi, Padre Medai, quando scrive queste parole, sta scrivendo del futuro, ma un futuro che sta illuminando il presente. Quindi lui intravede un disegno di Dio, quindi scorge nel suo presente dei semi di futuro che lo Spirito di Dio ha già messo. Io credo che una delle difficoltà oggi per la vita religiosa soprattutto che dice: ma come dobbiamo diventare? Come dobbiamo essere? Qual è il nostro posto nella Chiesa, nel mondo? Come mai le vocazioni, eccetera, eccetera? Forse abbiamo molto bisogno di riacquistare questo vedere i semi di Spirito Santo che sono, ci sono nella nostra realtà. Invece di guardare quel che non va, vedere che cosa suggerisce lo Spirito oggi. A me piace molto questa, e la dico quando posso dirla, la dico sempre, questa espressione di Vannucci sul tempo. Lui ha scritto: il tempo vissuto, il tempo vitale, quindi non il cronos, il tempo che passa, non parte dal passato verso il presente, ma parte dal futuro verso il presente, perché il presente è una risposta nella vita reale e concreta agli appelli che ci vengono dal futuro, perché lo Spirito Santo è più futuro che presente o passato. Tutto qua, va bene. Allora Padre Medai ci dice: dovete saper distinguere il futuro illusorio, il futuro che vi distrae, dal futuro che è il venire di Dio nella nostra vita, perché in fondo Dio è il nostro avvenire, non il giornale, è il nostro avvenire, è il nostro avvento. Noi l'avvento lo dobbiamo vivere tutti i giorni, non soltanto nel tempo liturgico, che lì ci viene fatto memoria, no, di questa grossa realtà. Dio è colui che viene e che, venendo, dà senso ad ogni istante. Padre Medai ha un'altra frase bellissima quando dice: Dio è fedele nel mantenere le sue promesse. Un'altra frase che è un capolavoro. Quindi ci dice: il nostro Dio è un Dio della promessa. Ma la promessa che cos'è? Promettere vuol dire dare forma al futuro, perché non c'è ancora. Quindi è l'apertura alla speranza, no? Una speranza che si appoggia sulla fedeltà di chi ha fatto la promessa. Cioè noi ci crediamo, anche quando non vediamo, noi crediamo che verrà l'alba anche quando è buio, perché questo ce l'ha detto Dio, che è affidabile, e se è affidabile mantiene le promesse. Ecco, credo che sul futuro, ecco, questo possa aiutarci molto bene a vivere il momento presente. Per arrivare alla conclusione, noi abbiamo detto: Padre Medai, insegnaci a contare i nostri giorni, perché vorremmo acquistare la sapienza del cuore, un cuore saggio. E lui ci ha detto alcune cose, solo balbettate, perché vabbè, il tempo è quello che è. Però ci dice un'altra cosa molto importante, ci dice: tu imparerai a contare i giorni se ti lascerai istruire, perché non è sufficiente che qualcuno insegni, bisogna che il tuo cuore sia aperto, docile, disponibile a lasciarsi istruire. E noi gli diciamo: come? E lui risponde puntualmente, e risponde puntualmente dicendo la massima 4, anche qui breve: raccoglietevi spesso in Dio e fate ogni cosa alla sua presenza. Cioè, tipico sarebbe la preghiera, no? La strada in fondo che ci può educare a contare i nostri giorni. E la presenza di Dio è tipico della spiritualità del tempo di Padre Medai, vivere alla presenza di Dio. Oggi è più oscurato, un po' più offuscata questa realtà. Ma cosa vuol dire la presenza di Dio? Vuol dire, quando si è presenti, vuol dire esserci. C'è la particella ci che è importante. Quando si fa l'appello, non so, per chi ha l'esperienza della scuola o l'esperienza di un incontro o di un capitolo, bisogna fare l'appello delle persone. Viene nominata una persona e la persona nominata cosa dice? Presente, cioè sono qua presente. Oppure dice ci sono, qualcuno dice ci sono. Capite che è importante quel ci, non dice io sono. Perché l'ha detto Dio, e quando lo diceva nell'Antico Testamento faceva venire paura. Io sono di Dio, era, cioè, la realtà potente di Dio. Ci sono. Dopo la già con l'Antico Testamento, ma con la venuta di Cristo, Dio dice: io ci sono, sono presente nella tua vita, ma tu ci sei, perché è importante anche questo, non è sufficiente, lui c'è. Ma io devo vivere alla sua presenza, vuol dire che io devo rispondere: anch'io ci sono. E allora per rallegrarvi e distendervi, c'è un antico racconto, narra che il Signore ha inviato l'angelo Gabriele una seconda volta sulla terra. La prima volta era venuto per l'annunciazione alla Madonna. L'ha mandato un'altra volta per fare dono della parola a chi l'avesse ascoltato. L'angelo girò per tutto il mondo, visitò paesi, città, palazzi, capanne e alla fine ritornò dal Signore. Giunto davanti al suo trono disse: Signore, non ho potuto compiere la mia missione. Gli uomini non sanno più ascoltare, hanno un piede nel passato e un altro nel futuro, non hanno occhi per il presente. Quindi noi dobbiamo saper dire: ci sono, cioè sono qui adesso. E poi c'è un proverbio africano, ve lo devo dire perché è splendido. Dice così: quando Dio ha creato il mondo, ha regalato agli europei l'orologio, a noi il tempo. È bello, è come... Non so se è tra i proverbi messi, no, nel fascicolo forse no. No, non so, per questo l'ho trovato da altre parti. Ecco, allora, Padre Dai dice... fate ogni cosa alla sua presenza, raccoglietevi spesso in Dio. Qualcuno ha scritto che la preghiera è la disciplina del momento, quindi è anche scuola, no? Scuola di vita, e soprattutto la preghiera liturgica, per chi dice, no, le lodi, vespri, la compieta, terza, sesta, nona, cioè semplicemente è una scuola che ci dice: il tempo è di Dio, padrone del tempo è Lui, e quindi ricordiamocelo, va bene. Concludo con una frase che a me è piaciuta, di Lamartine, che dà un po' il senso, no? Lui ha scritto: il tempo è la nostra nave, non la nostra dimora. Viviamo nel tempo, ma camminiamo verso il ritorno a casa. Quindi il tempo non è la nostra casa stabile, è semplicemente una nave che ci sta portando al ritorno. Quindi concretamente Padre Medai ci dice: il problema non è tanto quello di far durare il più possibile il tempo che passa, ma di rendere ciò che passa seme di eternità. Metto punto perché alcune cose non le dico perché non c'è più tempo.